Che bello cantare il nostro Signore e farlo insieme. Questa è la cosa speciale di domenica mattina. E io avrei una domanda da porvi, su cui vorrei che rifletteste durante lo studio della parola del Signore. In realtà sono più domande, ma collegate tra di loro, forse sono la stessa domanda formulata in modi diversi. Qual è la cosa a cui ci tieni di più? Non voglio risposte adesso con la voce, ma fate questa domanda al vostro cuore. Qual è la cosa a cui ci tieni di più? Cerchiamo di essere sinceri con noi stessi. Tanto non dovete rispondere a me e agli altri. Per cosa stai vivendo? Per cosa stai lavorando? Qual è lo scopo della tua vita? Vorrei che leggessimo insieme la testimonianza, una testimonianza di Paolo, perché nel Nuovo Testamento troviamo diverse testimonianze personali dell'Apostolo Paolo, ma vorrei che leggessimo insieme la sua testimonianza che si trova nella sua lettera ai Filippesi, capitolo 3, è una parte della sua testimonianza qui, dal versetto 7 al versetto 11. La sua testimonianza qui comincia prima, ma io vorrei cominciare dal versetto 7 e leggere fino al versetto 11, perché vorrei che ci concentrassimo su questa parte della sua testimonianza molto forte, che ogni volta che leggo la sua testimonianza qui mi colpisce, mi tocca, mi convince di peccato, perché mi rendo conto quanto sono mancante, quanto la mia testimonianza personale è così povera e debole, è incoerente, è infedele, quando penso alla testimonianza di Paolo. Quindi vorrei che riflettere, che questo riflettere sull'esempio di Paolo, sulla sua testimonianza, non voglio che sia che io, vabbè, sono qui più alto di voi perché sto sul pulpito, ma non vorrei parlare veramente dall'alto in basso, ma perché io sono, questo è uno di quei famosi brani che ho diversi, ci sono molti brani nella Bibbia che ogni volta che li leggo sono convinto di peccato e di quanto sono mancante davanti al Signore e quindi anche davanti ai fratelli, davanti al mondo, perché la mia testimonianza non brilla, non è luce come dovrebbe essere, non glorifico il Signore Gesù e non lo rispecchio come dovrei, per incoraggiare i fratelli a fare altrettanto, a essere come Paolo, e per incoraggiare le persone intorno a me a credere in Gesù, a cominciare questo percorso col Signore Gesù che Paolo aveva cominciato e che stava percorrendo. Allora, qual è la cosa a cui ci tieni di più? Per cosa stai vivendo? Per cosa stai lavorando? Qual è lo scopo della tua vita? Allora, leggo dal versetto 7 al versetto 11. Ma ciò che per me era un guadagno l'ho considerato come un danno a causa di Cristo. Anzi, a dire il vero, ritengo che ogni cosa sia un danno di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù mio Signore, per il quale ho rinunciato a tutto e considero queste cose come spazzatura, al fine di guadagnare Cristo e di essere trovato in Lui, non con una giustizia mia derivante dalla legge, ma con quella che si ha mediante la fede in Cristo, la giustizia che viene da Dio, basata sulla fede. Tutto questo ha lo scopo di conoscere Cristo e la potenza della sua risurrezione e la comunione delle sue sofferenze, divenendo conforme a lui nella sua morte, per giungere in qualche modo alla risurrezione dei morti. Penso che leggendo questa parte della sua testimonianza, ed è ovvio che è una parte perché comincia con ma, e quindi dice delle cose prima, e adesso fa un contrasto con quello che aveva detto prima, ma penso che sia chiaro a tutti quanti che Paolo, a questo punto della sua vita, se dovesse rispondere a queste domande che ho fatto, lui avrebbe risposto quello che abbiamo cantato in quasi tutti i canti, e non è stato un caso, perché Damian sapeva su cui avrei predicato, su quale brano, e quindi ha scelto dei canti che parlano di questo, cioè il fatto di conoscere Cristo. Qual è la cosa a cui ci tieni di più nella tua vita? E la risposta di Paolo, dalla sua conversione in poi, dalla sua conversione a Cristo, era quello di conoscere Cristo. E qui nel versetto 7 però vediamo che Paolo invece, prima di convertirsi a Cristo, aveva un grande ostacolo. Il suo ostacolo era la religione. Che strano. Normalmente si pensa che la religione sia una cosa positiva, serve per avvicinarci a Dio, sicuramente a conoscere Cristo. Invece per Paolo la religione era un ostacolo. Lui dice qui nel versetto 7, ciò che per me era un guadagno, l'ho considerato come un danno a causa di Cristo. Ma cos'era un guadagno per Paolo prima? Torniamo indietro nella sua testimonianza, prima che comincia la sua testimonianza, perché tutto parte da un'esortazione che lui fa ai credenti, ai cristiani della chiesa di Filippi. Versetto 2, leggo dal versetto 2 al versetto 6, guardatevi dai cani, guardatevi dai cattivi operai, guardatevi da quelli che si fanno mutilare. Sono le stesse persone, sono persone che erano molto religiose, erano persone che avevano confessato Gesù Cristo come il loro Signore e Salvatore, però che volevano a tutti i costi che soprattutto gli ebrei, anche se avessero creduto in Cristo, che continuassero con la legge di Mosè, e volevano che anche i non ebrei che stavano credendo in Gesù o che avevano creduto in Gesù, di farsi circoncidere secondo la legge di Mosè e quindi di diventare anche ebrei, identificarsi nel popolo di Israele per avere la salvezza. Per loro non bastava credere in Gesù, ma bisognava anche sottomettersi alle leggi di Mosè e diventare ebrei, essere circoncisi. E quindi Paolo usa queste parole molto forti quando dice guardatevi dai cani. Spesso nella mente, nella cultura ebraica, quando si parlava di cani, si parlava di persone non pure. Consideravano i non ebrei dei cani, consideravano quelli che non predicavano la verità di essere dei cani. Adesso Paolo dice proprio questi, cioè dice ai credenti, ai cristiani di guardarsi dai cani, dai cattivi operai, da quelli che si fanno mutilare. Qui parlava della circoncisione, questo rito degli ebrei, che uno si faceva circoncidere per diventare un ebreo, quindi partecipe del popolo di Dio. E poi lui spiega perché, dice, non va bene che si continui con questo rito e con tutta la legge di Mosè. E lui dice perché versetto 3, perché i veri circoncisi siamo noi cristiani, noi che abbiamo creduto in Cristo Gesù, che offriamo il nostro culto per mezzo dello Spirito di Dio. Perché la Chiesa non era Israele. Uno diventava parte della Chiesa di Gesù Cristo quando lo Spirito Santo entrava in lui. E quindi il marchio dei cristiani non doveva essere la circoncisione come per gli ebrei, doveva essere lo Spirito Santo in loro, Dio stesso che viveva in loro e che produceva il suo frutto in loro e per mezzo di loro, perché le persone potessero vedere Cristo in loro. Il loro marchio doveva essere l'amore, questo è il frutto dello Spirito. Le persone si dovevano convincere che un cristiano fosse veramente un cristiano, parte della Chiesa di Gesù Cristo, dall'amore che aveva per gli altri fratelli. Ed è questo che doveva convincere le persone, che questi che venivano chiamati cristiani seguivano Cristo perché amavano Cristo, perché avevano conosciuto l'amore di Cristo e quindi si amavano con l'amore di Cristo. Ma non solo si amavano, ma amavano anche il mondo e stavano facendo di tutto per raggiungere gli altri con la bella notizia che in Gesù c'è la salvezza, in Gesù c'è il perdono dei peccati e in Gesù c'è la giustizia che Dio ci dà. E soltanto in Lui. Allora dice nel versetto 3, perché i veri circoncisi siamo noi che offriamo il nostro culto per mezzo dello Spirito di Dio, che ci vantiamo in Cristo Gesù e non mettiamo la nostra fiducia nella carne. Questo era il problema di questi cani, di questi operai cattivi. Questi della mutilazione, come diceva Paolo, perché predicavano la circoncisione, il fatto che uno per essere salvato doveva diventare ebreo, identificarsi col popolo di Israele, sottomettersi alla legge di Mosè, e quindi era, secondo loro, serviva ubbidire alla legge di Mosè per essere accettati da Dio, per essere salvati, per essere giustificati. È questo che loro predicavano, la religione. E Paolo dice, continua il versetto 4, adesso comincia la sua testimonianza personale, benché io avessi motivo di confidarmi anche nella carne, cioè nelle opere, nel bene che io riesco a fare, nella mia ubbidienza ai 10 comandamenti, alla legge di Mosè, benché io avessi motivo di confidarmi anche nella carne, se qualcun altro pensa di avere motivo di confidarsi nella carne, io posso farlo molto di più. Io, circonciso l'ottavo giorno della razza di Israele, della tribù di Beniamino, ebreo figlio di ebrei, quanto alla legge fariseo. I farisei erano un partito religioso che erano quelli più zelanti, più fedeli, pensavano di essere i più fedeli alla legge di Mosè, quelli che rispettavano la legge, osservavano la legge di Dio meglio di tutti. Quindi quanto alla legge, Paolo era un fariseo, quanto allo zelo, persecutore della Chiesa. Allora è chiaro che per noi essere persecutore della Chiesa è una cosa negativa, però Paolo dice questo per dire quando lui ancora non aveva capito il Vangelo, non aveva capito che la salvezza era per mezzo della fede in Cristo Gesù e non per mezzo delle opere e non per mezzo della religione, qualunque essa fosse, lui prima di capire questo, era convinto che Gesù fosse un falso profeta e che aveva portato una religione falsa, degli insegnamenti non secondo le scritture. E quindi nel suo zelo lui perseguitava i cristiani, i seguaci di Cristo. Ma lo dice qui per far capire la sua coerenza e nelle sue convinzioni, nella sua religione. Era pronto a tutto per andare fino in fondo nella sua religione e di essere accettato da Dio, di guadagnare qualche merito davanti a Dio, di poter andare in paradiso. Perché lui cercava di essere il più possibile ubbidiente alla legge di Mosè, ai 10 comandamenti. Versetto 6, quanto allo zelo persecutore della Chiesa, quanto alla giustizia che nella legge irreprensibile. Non è che Paolo qui stesse dicendo che lui era perfetto, che non avesse mai peccato, che non avesse mai disubbidito alla legge di Mosè o ai 10 comandamenti, ma che secondo lo standard delle persone intorno a lui, lui viveva, cercava con tutto il cuore di ubbidire alla legge di Dio, e quando non riusciva faceva i sacrifici di animali per i suoi peccati, come diceva la legge. E quindi per le persone intorno a lui, per gli ebrei, lui era irreprensibile, cioè non potevano coglierlo in qualcosa secondo la loro religione, perché lui era più religioso di tutti, più coerente di tutti. E dopo aver detto questo, arriva al primo versetto che abbiamo letto all'inizio della sua testimonianza. Ma ciò che per me era guadagno l'ho considerato come un danno a causa di Cristo. Allora, cos'era per lui? Era stato per lui un guadagno che adesso lui considerava come un danno. È tutto quello che ha elencato prima, di cui avrebbe potuto vantarsi, e prima si vantava di questo. Adesso lo dice, lo scrive, non per vantarsi, ma per far capire che dal punto di vista dei religiosi avrebbe potuto vantarsi, perché era molto religioso ed era sincero nella sua religione, lo faceva con tutto il cuore e lo faceva per avvicinarsi a Dio, per essere accettato da Dio. Eppure, perché dice cose molto positive là, è giusto ubbidire ai 10 comandamenti. È giusto ubbidire la parola di Dio, ma la parte religiosa in tutto questo è che Paolo e gli altri farisei e gli altri religiosi in Israele erano convinti che attraverso la loro ubbidienza alla legge di Dio avrebbero potuto guadagnare la salvezza e avvicinarsi a Dio. Invece Paolo, conoscendo Cristo, e questo era l'inizio della sua conoscenza di Cristo, aveva capito che Gesù Cristo era il Signore, perché Gesù si era rivelato a lui sulla via di Damasco, proprio mentre stava nel suo zelo perseguitando dei cristiani. Andava a Damasco per arrestare dei cristiani, per perseguitarli, ma sulla via ha incontrato Gesù, perché Gesù si è fatto conoscere a Paolo. E Paolo ha capito che Gesù Cristo è il Signore. E poi ha capito che l'unico modo per avere il perdono dei peccati è che lui mettesse la sua fede in Gesù. L'unico modo che Paolo potesse avere la giustizia di Dio, che la giustizia di Dio diventasse la sua giustizia, era credendo in Gesù, che era morto sulla croce per i suoi peccati, che era stato risuscitato il terzo giorno, conferma che Dio Padre aveva accettato il sacrificio di Gesù per i peccati di Paolo, per i miei peccati, per i tuoi peccati. E che quindi l'unico modo per essere giustificati, resi giusti, era quello di accettare la giustizia di Dio, che non era la giustizia di Paolo. Lo spiega dopo, no? Continuando nel versetto 8, rileggo, anzi a dire il vero ritengo che ogni cosa sia un danno di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore, per il quale io ho rinunciato a tutto. E considero queste cose come spazzatura. Cioè tutto quello di cui si vantava prima, della sua religione, Paolo ha rinunciato a tutto quello, ha rinunciato a tutto, a tutta la sua religione, e ha considerato tutta la sua religione, la sua religiosità, come spazzatura. E cos'è la spazzatura? Cosa facciamo con la spazzatura? La buttiamo. Perché non è utile, non ci serve. E la religione di Paolo non gli serviva per essere salvato, per avere il perdono dei peccati, la vita eterna. E quindi, prima di essere convertito, se Paolo avesse risposto alla domanda che ho fatto prima, qual è la cosa a cui ci tieni di più? Lui avrebbe detto, alla mia religione, alla religione degli ebrei, alla legge di Mosè, a osservare la legge di Mosè, perché facendo questo, se riesco a farlo, Dio mi accoglierà. Ma non è così, perché Paolo poi scrive nelle sue lettere, soprattutto nella lettera ai Romani, ma anche ai Galati, dice che la legge non serviva per la salvezza del popolo di Israele, la legge serviva perché le persone capissero, gli ebrei in particolare, capissero che erano dei peccatori, perché nel cercare di osservare la legge di Dio, anche con un cuore sincero, cercando di osservare delle cose giuste, perché erano leggi di Dio, la legge di Dio rispecchia la sua giustizia. E quindi se un uomo fosse capace veramente di osservare la legge di Dio, avrebbe dimostrato di essere giusto e quindi di non aver bisogno di un salvatore. Perché avrebbe dimostrato di essere giusto. Ma invece Paolo poi ha capito che la legge non serviva per la nostra giustificazione, perché noi diventiamo giusti davanti a Dio. La legge di Dio serviva perché il popolo di Israele, e quindi tutto il mondo di riflesso, capisse che non possiamo essere salvati con la religione. Perché la religiosità o religionismo è quando noi, con la nostra religione, qualunque essa sia, cerchiamo di essere accettati da Dio con i nostri sforzi, con le nostre opere, con la nostra giustizia. Noi vogliamo presentare la nostra giustizia a Dio e quindi cerchiamo di essere giusti, così Dio ci accetta. Questo è essere religiosi. E noi conosciamo bene questo discorso, perché siamo nati e cresciuti in Italia, la stragrande maggioranza di noi. E la religione più predominante, grazie, è la religione cattolica. E uno dice, ma i cattolici sono cristiani. La religione cattolica è una religione cristiana. In realtà, secondo quello che dice Paolo qui, noi che abbiamo creduto in Gesù e non in una religione, né quella ebraica, né quella cattolica, né l'Islam, buddismo o qualsiasi altra religione, noi che abbiamo creduto in Gesù in realtà siamo molto più distanti nella nostra fede, nelle nostre convinzioni, dai cattolici o dalla Chiesa Cattolica Romana, sia distante dall'Islam o il buddismo. In realtà la religione cattolica, io adesso non sto facendo una critica contro la religione cattolica, perché dobbiamo rispettarci, ognuno può credere quello che vuole, però è un fatto oggettivo che secondo la Chiesa Cattolica Romana uno si salva per mezzo delle opere, sottomettendosi a determinate leggi della Chiesa. E la forma cambia, ma l'Islam dice lo stesso, nella sostanza. La forma cambia, ma anche il buddismo dice lo stesso, nella sostanza. Cambia la forma, cambia il nome del Dio. Tante cose, dettagli, le leggi, quello che bisogna fare, cambia secondo ogni religione. Ma nella sostanza tutte le religioni insegnano che per arrivare a Dio bisogna essere bravi, bisogna fare il bene, bisogna essere buoni, dobbiamo operare, dobbiamo fare per essere accettati da Dio. E questo è quando Paolo parla qui delle opere della carne, e quando dice nel versetto 3, perché i veri circoncisi siamo noi che offriamo il nostro culto per mezzo dello Spirito di Dio, che ci vantiamo in Cristo Gesù e non mettiamo la nostra fiducia nella carne. Ci vantiamo di Cristo Gesù e non mettiamo la nostra fiducia nella carne. Ma chi segue una religione, osserva le regole di quella data religione per essere accettato da Dio, allora sta confidando nella sua carne, nelle sue capacità, nella sua giustizia, nei suoi sforzi, nel suo impegno, nella sua consacrazione per essere accettato da Dio. Ma invece chi si vanta in Cristo Gesù non dipende da se stesso, non dipende dalla carne, ma dipende da Cristo, dalla sua opera che lui ha fatto alla croce. E come dice Paolo, continua a dire nel versetto 8 e 9, quando Paolo poi, parlando della sua religione, dice: ho rinunciato a tutto, ho rinunciato a tutto e considero queste cose come spazzatura. Non è che la sua religione fosse spazzatura in sé. La legge di Mosè non è spazzatura, è parola di Dio. E tante cose di cui si vantava Paolo non erano spazzatura in sé, non erano cose da buttare via. Il Signore vuole che noi adoriamo Lui, l'unico Dio vero. Il Signore vuole che noi onoriamo i nostri genitori. Dio vuole che diciamo la verità sempre, che non ammazziamo nessuno, che non commettiamo adulterio e via dicendo. Queste non è spazzatura. Questo insegnamento, queste parole, sono parole di Dio, non sono spazzatura. Ma quando noi crediamo che facendo queste cose Dio ci accetterà, quando noi riusciamo a vivere in un modo giusto, quando cerchiamo con tutto il cuore di vivere secondo lo standard di Dio, anche se sappiamo che non riusciamo, ma lo sforzo di farlo con la nostra religione, allora queste cose diventano spazzatura. Non è il fatto di non mentire che è spazzatura. Non mentire, non dobbiamo mentire, non dobbiamo commettere adulterio, dobbiamo onorare i nostri genitori e via dicendo. Ma quando facciamo queste cose per essere accettati da Dio, per entrare in paradiso, allora è la nostra motivazione, il nostro attaccamento sbagliato a queste cose, la nostra comprensione sbagliata di queste cose, che spazzatura. E quindi Paolo doveva considerare queste cose come un danno a causa di Cristo, perché le due cose non vanno insieme. Tu non puoi dipendere dalla tua religione o dalla tua bontà o bravura o impegno, sacrificio, consacrazione, coerenza, tuo amore per gli altri, il tuo altruismo. Non puoi dipendere da queste cose per essere, arrivare a Dio, per essere accettato da Dio. Ed è questo che Paolo aveva buttato via. E ha capito che l'unico modo per essere salvato era per mezzo di Gesù. Quindi dice: ritengo che ogni cosa sia un danno di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù mio Signore, per il quale ho rinunciato a tutto, parlando della sua religione. Considero queste cose come spazzatura al fine di guadagnare Cristo. Perché non possiamo guadagnare Cristo e tenerci anche la nostra religione, i nostri sforzi per essere bravi davanti a Dio e bravi davanti agli uomini. Perché l'unico che è bravo è Cristo. Perché Lui è Dio incarnato, Lui è senza peccato, ma Lui è morto per i miei peccati, per i tuoi peccati. Lui ha soddisfatto la giustizia di Dio, perché la giustizia di Dio dice che chi ha peccato deve morire, non solo fisicamente, ma prima di tutto spiritualmente. E la morte spirituale è la separazione da Dio a causa del nostro peccato. E quindi continuiamo a vivere, ma siamo separati da Dio. E un giorno moriremo a causa del peccato, e poi risusciteremo e andremo come dei morti davanti al giudizio finale. Sì, saremo dei morti in piedi davanti a Cristo, perché saremo vivi fisicamente, perché risuscitati, ma morti spiritualmente, perché abbiamo voluto dipendere dai nostri sforzi per arrivare a Dio. Invece, quando noi capiamo di essere dei peccatori, perché cercando di essere bravi e non riusciamo, allora ci rivolgiamo a Gesù, che ha pagato per noi, è stato giudicato al nostro posto per i nostri peccati ed è stato risuscitato il terzo giorno, il sigillo, la conferma che Dio ha accettato il suo sacrificio per i miei peccati, che se io credo in Lui, allora Dio mi perdona i peccati e io ricevo la giustizia di Dio, proprio come è scritto qua nel versetto, sempre alla seconda parte, il versetto 8 e il versetto 9. Allora Paolo dice che per lui la cosa più alta è la conoscenza di Cristo Gesù suo Signore, per il quale ha rinunciato a tutto e considera queste cose come spazzatura al fine di guadagnare Cristo e di essere trovato in Lui, non con una giustizia sua derivante dalla legge, ma con quella che sia mediante la fede in Cristo, la giustizia che viene da Dio basata sulla fede. Però forse non tutti hanno questo problema che aveva Paolo. Io non so quale risposta hai dato nel tuo cuore quando ho fatto la domanda: qual è la cosa a cui ci tieni di più? Forse per te non è la religione, non è voler essere accettato da Dio. Non so cosa hai risposto nel tuo cuore, forse qualcuno ha risposto, forse la maggioranza, io sono sicuro che la maggioranza avrà risposto conoscere Cristo. Perché la maggioranza qui, lo so, che abbiamo già creduto in Gesù, abbiamo fatto questa esperienza di conversione che ha fatto Paolo. Però forse non tutti, anche i ragazzi, figli di credenti che sono qui, forse non tutti avete ancora conosciuto Gesù, cominciato a conoscere Gesù. Forse non vi siete convertiti a Gesù ancora. Forse non l'avete accettato come vostro Signore e Salvatore, per fede. Forse state dipendendo dal fatto che siete nati e cresciuti in una famiglia cristiana. che frequentate la scuola domenicale, che venite ai culti, siete, cercate di essere ubbidienti ai genitori, non riuscite sempre, ma cercate, lo fate, non lo so. Però ecco perché Paolo aggiunge il versetto 8, anzi, a dire il vero, ritengo che ogni cosa sia un danno di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù mio Signore. Non soltanto la religione, lo sforzo di arrivare a Dio con le nostre capacità, ma ogni cosa è un danno di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù mio Signore. Io vorrei leggere nei Vangeli, nel Vangelo di Luca, capitolo 14, le parole di Gesù che sono ancora più forti delle parole di Paolo, della testimonianza di Paolo. Luca, capitolo 14, i versetti 25 a 27 e poi il versetto 33. Ora molta gente andava con lui, con Gesù. Molti lo stavano seguendo, lo stavano ascoltando. Ed egli, rivolto verso di loro, disse: se uno viene a me e non odia suo padre, sua madre, la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle e persino la sua propria vita, non può essere mio discepolo. E chi non porta la sua croce e non viene dietro a me, non può essere mio discepolo. Parole molto forti. Qui Gesù non sta dicendo che dobbiamo odiare nostra moglie. I nostri figli, i nostri genitori. Cosa intende qui? È un modo di dire per scuotere le persone, per far capire che, come ha detto Paolo, quando dice, anzi a dire il vero, io ritengo che ogni cosa sia un danno di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù mio Signore. Ogni cosa. Anche la mia famiglia, la mia vita stessa, tutto, Paolo dice, tutto. E poi dice che lui, per guadagnare Cristo, ha rinunciato a tutto. E infatti è proprio questo che intende Gesù, lo dice alla fine di questo discorso, versetto 33. Così dunque ognuno di voi che non rinuncia a tutto quello che ha non può essere mio discepolo. Cosa intende qui? Che per accettare Cristo, per conoscere Cristo, per cominciare questo percorso di conoscere Cristo che comincia con la nostra conversione a Lui, perché è lì che noi cominciamo a capire il suo amore per noi, appunto che lui che era senza peccato si è fatto peccato per noi, lui che era senza peccato è morto per i nostri peccati, ha subito la condanna che era nostra, l'ira di Dio, la separazione dal Padre, questa morte. E quando capiamo l'amore di Gesù, lo accettiamo, se il nostro desiderio è quello di conoscerlo, di avere il perdono dei peccati, lo accettiamo e quindi cominciamo a conoscere l'amore di Gesù. Però qui Gesù sta dicendo non si può iniziare questo percorso senza rinunciare a tutto il resto. Allora, la moglie, i genitori, i figli... La nostra vita stessa non è spazzatura in sé, perché Dio ci ha fatti, ci ha creati. Dio non ha creato spazzatura. Ma qual è il punto? È un po' come la religione. Se la cosa a cui tengo più di ogni altra cosa è mia moglie, i miei figli, i miei genitori, il mio lavoro, le mie ambizioni, non so cosa potrebbe essere veramente. Per questo ho fatto queste domande: per cosa stai vivendo, per cosa stai lavorando? Perché lì poi capiamo, magari diciamo questa è la cosa a cui ci tengo di più, però in realtà tutta la nostra vita è spesa per raggiungere altri obiettivi. Allora capiamo che il cuore nostro non sta lì dove diciamo che sia, ma sta dall'altra parte. Per accettare il Signore Gesù dobbiamo mollare la presa di tutto il resto che comprende la famiglia. Perché forse i tuoi genitori non sono credenti, forse loro non hanno creduto in Gesù, o forse tua moglie, tuo marito non ha creduto in Gesù, forse i tuoi figli non hanno creduto in Gesù. E il nostro desiderio è che lo facciano, ma se non dovessero farlo, rimarranno per l'eternità nemici di Dio. Secondo la parola di Dio, secondo le parole di Gesù, secondo le parole di Paolo e gli altri apostoli, secondo la Bibbia, il Nuovo Testamento, se non c'è quel momento di dove riconosciamo di essere peccatori davanti a Dio e non ci inchiniamo davanti a Lui col cuore e non Gli confessiamo i nostri peccati, non li ammettiamo e non ci abbandoniamo a Lui e alla Sua opera che ha fatto per noi alla croce. Ha fatto tutto per noi, a noi basta accettarlo con sincerità, col cuore. Non dobbiamo aspettare che diventiamo bravi. Ma se tu l'hai fatto, perché so che sto parlando con una maggioranza di cristiani, di fratelli in Cristo qui, ma se i tuoi familiari non l'hanno fatto e non dovessero farlo, fratelli e sorelle, vi sto parlando con il cuore in mano, non vivrai l'eternità con loro. Quindi bisogna fare una scelta tra Gesù e quello che ci è più caro, a cui ci teniamo di più. Bisogna abbandonare tutto, rinunciare a tutto, a noi stessi, alla famiglia. Però in realtà, quando noi crediamo in Gesù, quando lo accettiamo come nostro Signore e Salvatore, quando c'è questo momento di conversione a Lui, dove crediamo in Lui, nella Sua persona, nel Suo sacrificio per i nostri peccati, nella Sua risurrezione e nel Suo ritorno, la Sua vittoria, quando accettiamo Cristo, chi stiamo accettando? Stiamo rinunciando a tutto il mondo, anche alla famiglia, al lavoro, ai nostri sogni, a tutto, ma stiamo rinunciando a tutti, a tutto, a noi stessi, per guadagnare cosa? Chi? Gesù, il Signore, che ha creato i cieli e la terra, che ha creato noi, che ha creato ogni singola persona, compreso i miei familiari, comprese le persone più care. Gesù li ha creati ed è morto per loro, perché vuole la loro salvezza. Gesù vuole la salvezza di tutti quanti. Non c'è nessuno che ama tua moglie, tuo marito, tuoi genitori, i tuoi figli, quanto Gesù li ama. Perché lui li ha creati ed si è sacrificato sulla croce per salvarli dai loro peccati. E quindi vuole la loro salvezza, vuole che le persone si pentano dei loro peccati e che si convertano a Gesù, che lo accettino, che credano in lui e non in loro stessi o nella loro religione. Allora, quando io rinuncio a queste persone che mi sono care per accogliere Gesù, in realtà io accolgo il Gesù che è morto per loro e vuole la loro salvezza, che li ama molto più che io e tutto il mondo potessimo amare i miei cari. Capite quello che sto dicendo? Quindi da una parte rinunciamo a tutto, ma in realtà guadagnando Cristo noi guadagniamo tutto e tutti, nel senso che noi cominciamo ad amare nostra moglie, nostro marito, i nostri figli, i nostri genitori, le persone che ci sono più care, cominciamo ad amarle con l'amore suo. E cambia tutto. Però ci vuole quel momento dove dobbiamo dimenticare tutto e tutti e noi stessi e accogliere Gesù. E poi in Gesù ameremo i nostri familiari con un amore molto più grande, molto più profondo, con l'amore di Gesù. Perché quando noi crediamo in Gesù, allora lo Spirito di Dio entra di noi. Lo Spirito Santo, insieme allo Spirito Santo, l'amore di Dio, perché lo Spirito Santo è Dio, e quindi noi avremo l'amore suo nei nostri cuori, l'amore di Gesù, e ameremo i nostri cari molto più che mai. Qui abbiamo letto ai versetti 8 e 9, Paolo poi parla del conoscere Cristo nella conversione, nella salvezza. Ma poi capiamo dalle sue parole, e chiuderò con questo stamattina, che conoscere Cristo non è soltanto l'inizio del percorso, di questo cammino con Lui. Quando abbiamo capito il suo amore, l'abbiamo accettato, abbiamo creduto in Gesù. Ma noi cosa? Continuo la lettura, versetto 10. Paolo dice: tutto questo, cioè tutto quello che ho letto prima, ho letto diverse volte, ritengo che ogni cosa sia un danno di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù mio Signore, per il quale, cioè per Cristo Gesù mio Signore, ho rinunciato a tutto e considero queste cose come spazzatura al fine di guadagnare Cristo e di essere grazie, trovato in Lui, non con la mia giustizia ma con la sua. Allora poi alla fine Paolo dice: Tutto questo ha lo scopo di conoscere Cristo. Ma dice qui: tutto questo ha lo scopo di conoscere Cristo, che comincia da quel giorno che l'abbiamo accettato. E poi iniziamo questo percorso, questo cammino, di cui Paolo parla più in là. Ma conoscere Cristo cosa vuol dire? Lo dice versetto 10. Conoscere la potenza della sua risurrezione. Quando conosceremo la potenza della risurrezione? Per esperienza. Perché qui, quando parliamo di conoscere Cristo, stiamo parlando di un conoscere che è un'esperienza. Non è soltanto io so che è così, ma che lo sto vivendo. Io conosco Gesù personalmente, perché l'ho incontrato, non in presenza, ma attraverso la sua parola, attraverso questa lettera che è la Bibbia per me, perché Gesù vuole farsi conoscere. E io, da quando l'ho accettato, lui è entrato in me per mezzo dello Spirito Santo e quindi lo sto conoscendo, ma è un cammino, perché io devo imparare, perché lo scopo della mia vita è sempre di conoscere Cristo e la potenza della sua risurrezione. Ma quando conoscerò per esperienza la potenza della risurrezione di Gesù? Non finché sono vivo. Per conoscere la risurrezione per esperienza bisogna morire. Non c'è risurrezione senza prima la morte, no? Ma il Signore Gesù vuole che io conosca Lui e la potenza della Sua risurrezione. Spiritualmente lo posso già fare, perché il Signore vuole che io muoia a me stesso e al peccato giorno per giorno. E che conosco la vita di Gesù. E quindi posso sperimentare anche la potenza della sua risurrezione spiritualmente. Ma un giorno conoscerò veramente, pienamente, totalmente la potenza della risurrezione di Gesù, perché non solo sto sperimentando adesso la vita in Gesù spirituale, perché non c'è più il peccato che mi separa da Dio, perché Gesù ha risolto il problema del mio peccato e l'ho accettato, quindi sono in comunione con Lui. Ma un giorno io conoscerò la potenza della risurrezione di Gesù, perché io sperimenterò anch'io la risurrezione, a meno che Gesù non venga prima per rapire la Chiesa, prima che io muoia, allora non sperimenterò la morte fisica. Però io posso sperimentare giorno dopo giorno la morte a me stesso, perché questo discorso e per questo poi dice: per conoscere la potenza della sua risurrezione devo conoscere anche, devo avere la comunione delle sue sofferenze. E questo è qualcosa che l'abbiamo capito quando abbiamo creduto in Gesù, abbiamo capito qualcosa di quanto Lui ha sofferto per noi, perché Lui è morto per i nostri peccati, Lui che era senza peccato. Lui è stato condannato al mio posto, è stato separato dal Padre. In quel momento era come se Gesù avesse, veramente tutto il peccato di tutta l'umanità, da Adamo fino all'ultimo uomo che nascerà. Gesù ha preso su di sé il peccato, la colpa di tutti, ed è stato abbandonato dal Padre. Ma poi è risuscitato dai morti, ha vinto la morte. E noi qualcosa della potenza della risurrezione di Gesù l'abbiamo capito e lo stiamo capendo man mano che andiamo avanti, ma capiremo sempre di più la potenza della sua risurrezione nella misura che abbiamo comunione con le sue sofferenze, cioè che partecipiamo alle sofferenze di Cristo. Luca 14:27 dice: e chi non porta la sua croce, non viene dietro a me, non può essere mio discepolo. Quindi noi dobbiamo partecipare alle sofferenze di Cristo. Non è che noi possiamo morire per qualcun altro, per i suoi peccati. Non possiamo farlo, perché siamo peccatori anche noi, perdonati grazie al sacrificio di Gesù. Ma possiamo partecipare alle sofferenze di Cristo, perché adesso lo scopo della nostra vita qual è? Siccome amiamo la nostra famiglia, a cui abbiamo rinunciato per credere in Gesù, molto più di prima, e siamo molto più vicini alla nostra famiglia di prima, perché adesso amiamo la nostra famiglia in Gesù, e quindi soffriamo per il fatto che non hanno ancora creduto in Gesù come fa Gesù, e quindi siamo pronti a tutto, a sacrificarci giorno dopo giorno, a prendere la nostra croce, rinunciare a noi stessi, come Gesù ha fatto prima di essere arrestato, cosa ha pregato il Padre, stava in agonia, una sofferenza che non capiremo mai, anche quando saremo in cielo, capiremo sempre di più, ma lo stiamo capendo un po' qui sulla terra, perché Gesù a un certo punto, nella sua sofferenza davanti al Padre, agonizzando da solo col Padre, perché i discepoli stavano dormendo, non capivano per niente la sofferenza di Gesù. E non stavano pregando con Lui, non stavano partecipando alle sue sofferenze. E Gesù cosa prega? Padre, se possibile, passi oltre questo calice, parlando del suo sacrificio per i nostri peccati. Perché Lui sapeva cosa voleva dire, morire per i nostri peccati. E quindi chiede al Padre che, se possibile, di non doverlo fare. Ma ogni volta che ha pregato questo, sappiamo 3 volte ha pregato questo, ogni volta finisce dicendo: non come voglio io, ma come tu vuoi. E noi possiamo partecipare alle sofferenze di Cristo perché siamo chiamati a vivere secondo la parola di Dio. Non lo facciamo più per essere salvati, come nella religione. Lo facciamo perché siamo salvati, perché abbiamo conosciuto l'amore di Cristo. E quindi adesso vogliamo fare il bene, perché vogliamo bene a Gesù. E abbiamo i suoi valori, e abbiamo il suo amore nel nostro cuore. Quindi la nostra motivazione, tutto quello che facciamo è il nostro amore per Cristo, e quindi l'amore per i fratelli e per il prossimo, che è l'amore di Gesù. E questo ci spinge a fare, a sacrificarci, perché non possiamo amare senza soffrire. Perché c'è il male nel mondo, c'è il peccato. Dio stesso non sa amare senza soffrire, perché c'è il male, c'è il peccato. Se non ci fosse il peccato, Dio potrebbe amare senza soffrire. Ma Lui, per esprimere il suo amore per noi, è diventato uomo e morto per i nostri peccati. E noi siamo chiamati ad avere questo stesso spirito di amare le persone, quindi di sacrificarci. E quindi noi organizzeremo la nostra vita. Siccome avete detto forse che la cosa per me più cara è la mia famiglia, è mia moglie, sono i miei figli, i miei genitori, allora io mi sacrificherò per portarli a Gesù. Pregherò per loro come un pazzo, parlerò poco perché all'inizio ci ho provato tanto e si sono allontanati ancora di più da me. Allora devo imparare a pregare tanto per loro, giorno dopo giorno, e devo vivere Gesù davanti a loro. E questo vuol dire sofferenza, perché non posso reagire come reagiscono loro, non posso fare come fanno loro. Devo mettere loro prima di me. E così anche vale per i colleghi di lavoro, per i compagni di scuola. Questa sarà la mia vita. E per concludere, ho letto Luca 14, ma possiamo tornare prima a Luca 9, versetto 23. E anche lì, sempre questa situazione dove tante persone seguivano Gesù, e allora Lui dice così a tutti: se uno vuole venire dietro a me, rinuncia a se stesso, prenda ogni giorno la sua croce e mi segua. Quindi questo non è qualcosa che si fa una volta. La prima volta che lo facciamo è quando crediamo in Gesù, accettiamo Gesù e rinunciamo a tutto per avere la salvezza di Gesù, per conoscere Gesù. Ma poi lo facciamo tutti i giorni per conoscere Gesù sempre meglio e quindi avere questa comunione con le sue sofferenze, divenendo conforme a Lui nella sua morte. Gesù è stato obbediente al Padre fino alla morte, e la morte della croce. E anche noi dobbiamo essere obbedienti fino in fondo a Gesù. Come Lui era obbediente al Padre, noi dobbiamo essere obbedienti a Gesù e dobbiamo dire no al peccato. E quindi è una sofferenza continua. Però un giorno, come dice Paolo, giungeremo in qualche modo alla risurrezione dei morti. Io penso che Paolo qui dica, perché è un po' una frase difficile, quest'ultima frase del versetto 11, quando dice per giungere in qualche modo alla risurrezione dei morti, come se non fosse certo che giungesse alla risurrezione dei morti. Paolo era certo di questo, lo sappiamo da tanti altri passi della scrittura, prima Corinzi 15 e via dicendo, anche qui se continuiamo a leggere, Paolo è sicuro che un giorno sarà con Gesù in presenza, però non è sicuro come sarà per lui personalmente. Perché se il rapimento della Chiesa, di cui ha parlato tanto nelle lettere ai Tessalonicesi, fosse successo prima che Paolo morisse, allora Paolo non avrebbe sperimentato la risurrezione dai morti, in quel senso, perché sarebbe morto, ma sarebbe stato preso, rapito in cielo e trasformato, è diventato, il suo corpo sarebbe cambiato in un corpo adatto per il cielo, come quello di Gesù dopo la sua risurrezione. Invece sappiamo dalla storia che Paolo invece è giunto in qualche modo alla risurrezione dei morti, perché è morto 2000 anni fa, ma il suo corpo, perché lui è andato direttamente col Signore, con la sua anima, col suo spirito, e un giorno però sperimenterà la risurrezione in un altro modo, che ci sarà questa avrà questo nuovo corpo per stare con Gesù corporalmente per l'eternità in presenza, e questo è quello che ci dà la forza di andare avanti, fratelli e sorelle. E poi velocemente, non lo leggo perché non c'è tempo, non vi preoccupate, ma se continuate a leggere la testimonianza di Paolo, poi dopo lui dice: è un percorso per me, è un cammino, e non sono arrivato alla perfezione. La perfezione per lui sarebbe stata quando sarebbe stato in presenza con Gesù, con un corpo nuovo glorificato, senza, non rovinato dal peccato, senza più la presenza del vecchio io, senza peccato. Però lui dice: io non sono arrivato alla perfezione, però vado avanti. E per conoscere Cristo, la potenza della sua risurrezione e la comunione delle sue sofferenze, fino al giorno che sarebbe stato con Gesù. E così dobbiamo fare anche noi, perché poi i versetti dopo dice, perché uno potrebbe dire: vabbè, queste parole sono forti, Paolo era un missionario, era un apostolo, ma no, invece poi Paolo dice alla chiesa dei Filippesi che voi dovete imitarmi. Anzi, ha detto prima, nel capitolo 2, abbiate in voi lo stesso pensiero che è stato in Cristo Gesù, che ha lasciato tutto, ha rinunciato a tutto, al cielo, per diventare uno di noi, immedesimarsi in noi e per morire per i nostri peccati. E noi siamo chiamati a fare lo stesso, avere lo stesso pensiero di Gesù, non per morire per i peccati degli altri, ma per sacrificarci per il progresso del Vangelo, perché i nostri familiari possano credere in Gesù. Amen.